qui Radio Onda Rossa, momento di suspense per acciaccare la trasmissione. Siamo qua naturalmente da Radio Onda Rossa, siamo sempre noi di Normale Follia e dedichiamo come al solito ormai purtroppo da parecchie settimane, non soltanto appunto l'ultima o in questa, la nostra trasmissione totalmente a chi sta subendo questo genocidio, questo attacco totalizzante, questo annientamento veramente della possibilità già non avuta di vita, perché di fatto il popolo palestinese era già in una prigione, no? Era dentro naturalmente un confine delimitato con delle regole stabilite, continuamente controllati, continuamente ricattati, continuamente repressi, eccetera. Però adesso, oltre a tutta questa forma di violenza, ci sono le violenze delle bombe, ci sono le violenze dei carri armati, ci sono le violenze delle morti quotidiane che continuano ad annullare appunto questa popolazione. Quindi siamo stati in piazza, anche sabato c'è stato quest'altro corteo partecipato, colorato, furioso, vivo e molto chiaro appunto nel ribadire la condanna fino in fondo, ma non soltanto così a parole, rispetto appunto a questo genocidio. Quindi noi siamo stati in piazza, abbiamo fatto naturalmente quello che era possibile fare così da lontano, ma sicuramente ci sentiamo in modo impressionante coinvolti tutti quanti, no? Anche con questo senso di passività, con questo senso di impotenza più che altro rispetto a tutto quello che sta succedendo. Mo ieri notte hanno detto che gli daranno le ultime 48 ore, quindi continuiamo naturalmente ad aspettarci, a vivere da lontano appunto quelle che sono le ulteriori violenze appunto che vengono esercitate, rivendicandosi poi da uno stato super appunto come quello israeliano, ma più che altro appunto dall'appoggio anche dell'Europa che dice poco e niente, dell'America che favorisce, ha sempre favorito naturalmente questa riduzione, distruzione, annientamento del popolo palestinese. E noi naturalmente possiamo stare nelle piazze, possiamo stare telepaticamente vicini a chi appunto invece sta pagando e ha già pagato enormemente appunto con la vita quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Infatti stavamo dicendo proprio con Maria Paola, ci piacerebbe riprendere appunto da Winnicott, ne avevamo già parlato appunto da questa radio, che cosa significa i traumi che si creano proprio nei bambini, quei pochi che rimarranno vivi, perché appunto ne hanno ammazzati già migliaia e migliaia, e quanto appunto però da un punto di vista psicologico, e non parlando così soltanto sui sacri testi, ma quanto effettivamente diventa impossibile, distruttivo poter riuscire a crescere, no? Quando si vivono determinati traumi così violenti, così invasivi, così distruttivi, in cui si perde tutto, non solo gli affetti e quindi anche i genitori, i fratelli eccetera, ma anche quelli che sono gli spazi sicuri, quel poco naturalmente anche di giochi che potevano naturalmente avere nei propri spazi. Quindi ecco, pensiamo, e visto che noi partiamo sempre dai bambini e dalle bambine, siamo naturalmente una trasmissione che si rivolge alle nuove generazioni, che sia appunto anche questo bello importante. Infatti poi vi leggeremo una cosa molto bella proprio sull'approccio degli adulti con le nuove generazioni, quindi con i bambini e con le bambine. Però partiamo appunto da quelle che sono le scadenze che ci aspettano.
Allora, le scadenze per ora abbiamo probabilmente, non siamo sicuri dove, l'assemblea delle donne e delle libere soggettività dei consultori di Roma e del Lazio, e ci dovrebbe essere domani come tutti i secondi martedì del mese in via Carlo Denina, anche se loro spesso si preferiscono spostarsi e non farlo sempre a via Carlo Denina 7, ma anche a via Iberia o a via Monza, però ecco, vi daremo semmai più tardi conferma. E poi giovedì 9 ci sarà l'assemblea sempre delle donne e delle libere soggettività dei consultori a Via dei Levi 10, quindi ecco, siete tutto invitato a venire a queste assemblee che sono veramente un momento prezioso tra i tanti altri che il consultorio può offrire e che noi donne libere soggettività possiamo, dobbiamo, vogliamo, di cui noi vogliamo usufruire, perché ci sono tante cose su cui discutere, su cui pensare, da progettare tutto insieme.
Ecco, e ci sono due scadenze che hai zompato. Una è domani stesso alle 7 a Comunia, che è l'assemblea di Non Una di Meno, che già vi abbiamo raccontato sta in preparazione sia rispetto al corteo del 25 che all'assemblea nazionale che si farà a Lucia il 26 novembre, e che vede già il lavoro per i tavoli, la pubblicizzazione naturalmente delle attività, delle iniziative che stanno preparando naturalmente sia a livello proprio di agiti visivi eccetera, anche di discussioni, questo momento grosso, importante, che vedrà di nuovo la nostra marea in piazza. E l'altro appuntamento invece è mercoledì sempre 6, come tutti i mercoledì, a Piazza delle Sette Chiese, legandolo naturalmente alla lotta, bellissimo, che già mercoledì vi abbiamo raccontato, doveva, è stato fatto questo primo assemblea in questa piazza che è proprio attaccato dove hanno loro il consultorio e dove da settembre, insomma dai primi di ottobre, è stata mandata via quello che era la ginecologa, insomma le attività appunto di ginecologia, spostando naturalmente in un consultorio molto più lontano dal quartiere, molto più lontano proprio da un punto di vista anche umanizzato per tutte le persone che lo avevano attraversato, il consultorio delle Sette Chiese, sia nella preparazione del parto, sia appunto sull'allattamento, sia sulla prevenzione attraverso le varie visite ginecologiche, sia per tutto il lavoro con i giovani rispetto alla sensualità, rispetto al desiderio, rispetto alla prevenzione, non soltanto appunto del non rimanere incinta, ma anche di tutte le malattie sessualmente trasmissibili. E chiaramente questo ha visto una grossissima, mercoledì scorso, partecipazione di donne, di bambini, di abitanti appunto del quartiere, che hanno deciso quindi tutti i mercoledì di rivedersi in piazza, quindi alle 8 a Garbatella, a Piazza delle Sette Chiese. Ci sta il alle 18 ci sta appunto questo ulteriore incontro che sta andando avanti anche rispetto a tutte le incontri, richieste, mobilitazioni eccetera, non soltanto nelle piazze ma anche appunto attraverso i responsabili delle AS, i responsabili dei consultori e chi è anche appunto ben attento anche un po' a prendere in giro appunto le persone che attraversano i consultori, no? Perché effettivamente era uscito prima un cartello che nel giro di 2 ore, visto che ci siamo subito mobilitate, è stato cambiato, e nel primo si diceva che veniva trasferito punto e basta questo appunto servizio della ginecologia, nel cartello appunto uscito dopo 2 ore veniva invece aggiunto la parola soltanto temporaneamente per lavori, no? Quindi facciamoci a capire, le persone che hanno attraversato e che attraversano il consultorio, ma anche noi, come diceva prima la compagna del coordinamento appunto delle assemblee dei consultori delle donne libere soggettività del Lazio, non siamo nati ieri, famo politica da un sacco di anni e sappiamo bene appunto come effettivamente si possono bloccare questi tipi di attacchi e come effettivamente invece l'apertura di il funzionamento di quelli che ci stanno, l'apertura di nuovi consultori come strutture territoriali gratuite, laiche, aperte a tutti e fondamentalmente appunto strutture sociosanitarie, siano invece indispensabili per garantirci salute, benessere e prevenzione. Adesso però, proprio perché teniamo sempre alta l'attenzione su quello che potrebbe, ormai dovrebbe, naturalmente nella logica della regione, nella logica di chi vuole annientare tutte le lotte, tutte le conquiste appunto femministe e transfemministe, quello che può succedere, sta succedendo appunto a Luce Siesta. E vi vogliamo leggere questo comunicato, visto che il 27 novembre ci sarà il processo in cui appunto l'ATAC si costituisce lei come parte lesa. Questo è veramente, ormai siamo abituati all'assurdo, no? Dicevamo prima di quello che è il genocidio del popolo palestinese fatto appunto da un governo israeliano, da politici israeliani che si possono rivendicare anche ciò che non è vero, che si possono rivendicare la violenza, e si possono rivendicare che secondo loro i morti da una parte hanno più valore dei morti dall'altra, e chi più ne ha più ne metta. Quindi addirittura noi in Italia non siamo ai livelli dei morti, non siamo ai livelli dei carri armati e delle guerre, però le assurdità, le violenze, le provocazioni continuano in modo evidente. E questo è il comunicato fatto non solo dalle compagne di Luce Siesta, ma anche da altre realtà che poi lo hanno firmato.
ATAC, ritiri la costituzione di parte civile contro Luce Siesta. Al Comune di Roma diciamo: la parte civile siamo noi. L'associazione, che da anni opera gratuitamente per sostenere i percorsi di fuoriuscita dalla violenza di chi abita la Casa delle Donne Luce Siesta, è chiamata a difendersi in tribunale dall'accusa di occupazione. E l'ATAC, ex proprietario dell'immobile, si è costituita parte civile nel processo, con prossima udienza il 27 novembre. Dopo aver lasciato abbandonato l'immobile per anni, quindi questo immobile era proprio lasciato così all'incuria, a morire, la partecipata del Comune di Roma chiede un risarcimento di 1,3 milioni di euro per il danno che sarebbe stato arrecato alla collettività di chi invece ha dato risposte concrete quando le istituzioni mancavano. Noi non ci stiamo. Con questa lettera chiediamo il ritiro immediato di questa scandalosa costituzione di parte civile. La parte civile, infatti, siamo noi, una comunità solidale che insieme quotidianamente costruisce pratiche di cura all'interno di una logica generativa, non può essere valutata soltanto secondo criteri quantitativi. Ma se anche volessimo equiparare il valore sociale al valore economico, non c'è alcun dubbio che sarebbe l'ampia comunità che ha contribuito in questi 15 anni alla costituzione del progetto Luce e Siesta a dover chiedere un risarcimento, anche perché è stata abbellita con tanta cura e tanta creatività, ripulita, pulita, abbellita, con tanta creatività, resa abitabile, ma un'abitabilità anche piacevole, no? Con tanto di piccola biblioteca, situazioni appunto di comfort, di stanze gioco per i bambini e tanto altro. E quindi scrive, c'è scritto nella lettera: noi non ci siamo. Con questa lettera appunto chiediamo il ritiro immediato di questa scandalosa costituzione di parte civile. Come leggevamo, la parte civile infatti siamo noi, una comunità solidale che insieme quotidianamente costruisce pratiche di cura all'interno di una logica generativa che non può essere valutata soltanto secondo criteri quantitativi. Questa è una cosa che abbiamo sempre detto, no? Non si può usare anche nell'assistenza, nella sanità, nella scuola un criterio di quantità, ma un criterio di qualità. E continua la lettera: ma anche se volessimo equiparare il valore sociale al valore economico, non c'è alcun dubbio che sarebbe l'ampia comunità che ha contribuito in questi 15 anni alla costruzione del progetto Luce Siesta a dover chiedere un risarcimento. Il momento storico che viviamo non è un momento qualunque, per questo chiediamo che si faccia qualcosa, tra parentesi, di sinistra. Attualmente l'immobile in cui Luce Siesta ha sede è di proprietà di una regione diversa da quella che ha acquistato all'asta 2 anni fa. Quella attuale è un'amministrazione che non fa mistero di cosa pensa delle libertà delle donne e di tutte le persone marginalizzate che in luoghi come Lucia a Siesta trovano spazio di pensiero, di parola, di vita. Ci troviamo infatti davanti a una giunta regionale che vuole cancellare il percorso fatto fin qui, svuotare lo stabile e ridurre la complessità di Lucia a Siesta a servizio da mettere a bando. In questo scenario, governare segnando una differenza sostanziale appare davvero urgente e occorre farlo con mosse concrete, come quella fatta nei confronti della Casa Internazionale delle Donne, altra istituzione del femminismo vessata per anni e poi finalmente riconosciuta anche dall'istituzione pubblica. Per anni abbiamo dovuto gridare insieme ovunque: la casa siamo tutte. Le case delle donne non si toccano, ne siamo convinte oggi come ieri, perché sappiamo che la violenza di genere non è neutra e non si affronta in maniera neutra. È un fenomeno politico, sistemico, pervasivo. Per contrastarla occorrono pratiche femministe, transfemministe e laiche, nate nelle lotte per l'autodeterminazione e la libertà. Lucia a Siesta lo fa ogni giorno, dimostrando che l'antiviolenza è solidarietà e sorellanza per il cambiamento e non un mercato economico per il terzo settore. Quando tutto questo viene criminalizzato, da quale parte si sceglie di stare ci definisce profondamente. Noi siamo dalla parte di chi accoglie, sostiene, educa, crea comunità di cura, combatte per i diritti di genere e i diritti umani. Da quale parte sta il Comune di Roma? ATAC non è un'azienda qualunque, per questo scriviamo a chi governa questa città. Gestendo il trasporto pubblico a Roma, cioè concretizzando la possibilità o l'impossibilità di attraversare la città, ATAC agisce in maniera determinante sulla qualità della vita di ogni persona che abita a Roma e quindi le sue azioni hanno un enorme portato politico. Se questo dato non bastasse, c'è anche il fatto che ATAC SPA opera sotto forma di società per azioni, con capitale interamente di proprietà comunale, come organismo in-house del socio unico Roma Capitale, ed è quindi soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Roma Capitale. Lucia a Siesta non è uno spazio qualunque, per questo prendiamo di nuovo parola insieme per difenderla. La Casa delle Donne, Lucia a Siesta, è attiva dall'8 marzo del 2008 come centro antiviolenza, casa di accoglienza per donne in percorsi di fuoriuscita dalla violenza, polo culturale, luogo di confronto e crescita collettiva, spazio cittadino di solidarietà e empowerment, un vero bene comune. Lucia a Siesta è un luogo materiale e simbolico che è ormai istituzione del femminismo, come testimoniato da 15 anni di collaborazione con le altre case delle donne e con la rete antiviolenza nazionale, sottolineato da una delibera del municipio in cui si trova, accertato da una sentenza dello stesso Tribunale di Roma, nonché confermato dall'impegno pubblico della Regione Lazio, che ha stanziato i fondi necessari a partecipare all'asta e a restituire l'immobile alla comunità che lo anima. Infine, novembre, il mese della prossima udienza, non è un mese qualunque, per questo chiediamo che ci si posizioni concretamente. Per il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere, non abbiamo bisogno di panchine o scarpe rosse, né tantomeno di passerelle e discorsi su fragilità e bisogno di protezione delle vittime. La decostruzione della cultura patriarcale che sostanzia la violenza di genere è ben altro, come sa bene chi se ne occupa ogni giorno. Abbiamo bisogno di fondi, spazi, progetti educativi, ma soprattutto abbiamo bisogno di ascolto, sguardo d'insieme sul fenomeno, visione, slancio, coraggio politico nella costruzione di alternative, quantomeno, ed è davvero il minimo, abbiamo bisogno che non si attacchi chi se ne occupa per tutte e tutto ogni giorno. A novembre, piuttosto che installare nuove panchine rosse, si inizi da qui, si scelga da che parte stare, si ritiri la costituzione di parte civile di ATAC contro Lucia e Siesta. Sottoscrivi la lettera scrivendo a ufficio.stampa@luciaesiesta.org e la lettera è firmata dalla Casa Internazionale delle Donne, Ponte Donna APS, Bifree, Cooperativa Sociale Contro Tratta, Violenza e Discriminazioni, Socialmente Donna APS, Scosse APS, Sportello Donne Pomezia, Associazione Chianos, Limen, Centro Popolare di Psicologia Clinica APS. Poi veramente l'ATAC è vergognosa, l'anno scorso hanno colorato, hanno messo dei fogli colorati di viola sulla violenza delle donne su tutti i sedili tutti i sedili della metropolitana, no? E quindi da una parte hanno questo atteggiamento finto, no, di comprensione a favore delle violenze sulle donne, e poi dall'altro si costituiscono parte civile per una cosa su cui loro appunto che loro dovrebbero difendere, no? Se è vero quello che scrivono.
No, vabbè, ma poi non ci prendiamo in giro. A parte il fatto, appunto, hai zompato che questa lettera è firmata anche da noi come coordinamento,
certo, sì,
delle assemblee delle donne, libere soggettività delle assemblee appunto delle donne. Lazio. E quindi l'assurdità è che poi ti chiedono 1.300.000, 500.000, quant'è la cifra, eccetera, no? Perché oltre a diventare parte civile, e già questa è una bella e grossa provocazione, no? In fin dei conti, tu che avevi uno stabile completamente abbandonato, ti è stato benissimo che venisse sistemato, aggiustato, completato, reso visibile, vivibile e più che altro reso attivo attraverso una finalità che appunto è un bene comune, da come non solo scrivono naturalmente le compagne Luce e Siesta, ma come ben sappiamo tutti quanti quelli che abitano a Roma, tutte le persone che per caso o per vicinanza o perché giustamente se ne occupavano, eccetera, si sono naturalmente trovati con delle violenze vicino a loro, con delle donne che avevano bisogno con i propri figli di scappare dalle famiglie tossiche e di condizioni naturalmente di pericolo, no? Che si potesse passare poi da quelle che erano gli attacchi, le botte, le violenze dentro appunto le case, a quelli che poi sono stati tantissimi femminicidi. Infatti proprio l'8 di novembre, come tutti gli 8 di ogni mese, verranno aggiornate, no? Quello che è il resoconto, no? Che come non una di meno a livello nazionale viene fatto su tutti, parlando appunto dei femminicidi e dei transicidi che succedono, e che mi pare che ormai siamo arrivati a più di 80, no? E ogni giorno vediamo con quanta violenza e con quanta veramente tracotanza, con il senso del possesso e del potere, viene appunto e continua ad essere esercitata questa attacco, questa distruzione concreta e tangibile, insomma, rispetto a quelli che sono naturalmente invece la libertà di scelta, la libertà di vivere, la libertà di non subire, di non essere considerato un oggetto in mano naturalmente a chi detiene, secondo lui, il concetto naturalmente del possesso. Ed è infatti, io proprio ieri ho visto il film, quello della Cortellesi, no? C'è ancora domani, e vi dirò che appunto anche quello crea tanti momenti di rabbia, no? Nel momento in cui vedi questa pratica, no? Che veniva esercitata con totale normalità, no? Parlavano degli anni, subito degli anni 50, quindi dai 40 ai 50, ai 60, quindi subito dopo la Seconda Mondiale, dove effettivamente le donne non avevano diritto manco di parlare, dove era subordinato o con le botte o con l'abuso sessuale, sociale o con naturalmente il concetto tu devi stare zitta e di fatto sei nella mia, sei mia e quindi in quanto mia decido io quello che dovrà succedere di te. Quindi ecco, effettivamente il discorso, quello è portato in un film, è portato molto bene, poi in bianco e nero, insomma veramente c'ha 10.000 spunti che te coinvolgono e che ti attivano sia la rabbia ma anche il finale che non ti aspetti, no? Quindi veramente piacevole, non solo da vedere ma anche da poter pensare che diventi veramente anche uno strumento come tanti, molto più leggero forse di tutte le chiacchiere che facciamo pure noi per radio eccetera, che possa entrare appunto dentro le scuole, nei momenti di dibattito anche con i propri figli e proprie figlie, perché quello che naturalmente era stato, è stato vissuto dalle donne di allora, molto spesso per tutti i femminicidi e transicidi che continuano naturalmente a perpetuarsi, ma per tutto quello che viene costantemente denunciato in questa violenza sistemica, no? Di una società capitalista, maschilista, patriarcale, macista, omofobica, transfobica, eccetera, eccetera, è un dato di fatto. Quindi ancora c'è molto da fare, ancora c'è molto da battagliare, ancora bisogna essere furiosi, ancora bisogna essere attenti, ancora bisogna essere inevitabilmente capaci di rivendicarsi spazi, appunto. Poi pensiamo a quanti altri spazi sociali sono stati chiusi e che invece erano veramente parte attiva dei quartieri. Pensate a Scoop, pensate a grande, al Cinema Palazzo, pensate appunto, che ne so, a realtà fra cui anche il grande Cocomero, Comunia, Esc, eccetera, continuano a rischiare costantemente o di dover pagare salatissimi affitti, multe, eccetera, eccetera, oppure di vedersi levato degli spazi che erano stati resi invece attivi, presenti, partecipati, condivisi dai quartieri, dalla città di Roma, da quella che può essere il concetto appunto che se ci sono spazi sociali aperti anche alle nuove generazioni c'è effettivamente poi questa capacità di ascolto e di incontro, no? Con quelli che sono i desideri e i bisogni, mentre invece appunto regioni come quella precedente e come quella che ci avevamo adesso, un comune che ugualmente, pur avendo tutte le capacità e le possibilità, continua naturalmente a permettere appunto a una propria azienda, tra virgolette, di poter diventare una parte civile contro una realtà, una situazione viva e presente come Luce e Siesta, penso che sia invece la dimostrazione di quanto ancora ci sia da fare. E per questo è vero pure quello che viene scritto alla fine di questo comunicato: ci avete rotto con tutte le falsità e le ipocrisie di mettere nel quartiere la panchina rossa oppure di fare le foto nelle piazze delle varie città eccetera con tutte le scarpe rosse che ricordano tutte le oppure disegnarle come c'è qui a San Lorenzo con tutte sagome bianche con i nomi e con le date, no? Che sono naturalmente la testimonianza di tutti i femminicidi e i transicidi che ci stanno. E ci avete stufato, perché in fin dei conti è un modo soltanto di poterne parlare, come si parla di povertà, come si parla appunto di danno da un punto di vista di distruzione della sanità pubblica, di distruzione della scuola pubblica, eccetera, eccetera. Però di quella che è naturalmente anche le condizioni del potere di acquisto dei salari, della disoccupazione, quindi il poter parlare di tutto questo, ma facendo in modo naturalmente non solo di non smuovere niente ma di peggiorare sempre di più quelle che sono le condizioni naturalmente di vita, di sopravvivenza ma anche di esistenza, no? Molto spesso si dice resistere, perché resistere? Ma inteso come voglia di non stare sempre a ridosso di ciò che dobbiamo riconquistare, difenderci, non è vero che siamo così, non è vero che siamo vittime, non è vero, non è vero. Quindi sempre a rincorrere naturalmente quelli che sono gli attacchi che vengono appunto da questo tipo di società, ma bensì esistere fondamentalmente, perché si sa bene quello che ci serve e quello di cui abbiamo bisogno. Quindi ricordiamo ricordiamoci, ci sarà sicuramente tantissime altre iniziative che la ricorderanno, però quella del 27, se viene data come appuntamento da parte delle compagne Luce e Siesta per essere presenti appunto sotto il tribunale contro questa vergognosa costituzione parte civile da parte dell'ATAC, stiamo tutti ben accorti e presenti, perché è sicuramente una delle tante iniziative di questo ricchissimo colorato ribelle mese di novembre per poter dimostrare naturalmente tutto ciò che vogliamo e tutto ciò che è nostro, quindi non ci viene regalato ma è dovuto. Allora però adesso cambiamo,
no, anche
un
perché
po'.
Poi vanno sbugiardati, perché non gli si può concedere ogni volta di fare affermazioni, finte affermazioni di solidarietà, di contrarietà, no, contro i femminicidi, contro la violenza sulle donne, e poi nella concretezza quotidiana si permettono appunto di cancellare esperienze ormai collaudate, no? Collaudate molto molto positivamente, che appunto fanno fronte alla violenza sulle donne, non solo nel far fronte ma anche nel dibattito sociale, politico, che vede spesso la casa di Lucia Siesta parlare. Forse è questo che gli mette paura, il fatto che si possa discutere, no? Che la gente possa confrontarsi su queste tematiche, che non basta solo risolverle nell'immediatezza, ma vanno pensate, no? Nel modo con cui la società deve affrontare queste situazioni così indecorose, che diventano sempre più frequenti. Quindi vanno sbugiardati, e se possibile appunto, se poi ve lo diremo, insomma, se Lucia Siesta deciderà, saremo tutti il 27 insieme a loro a protestare e a volere appunto una città, una società molto più accogliente, ma sinceramente accogliente, non solo a parole ma con i fatti, come ha fatto Lucia Siesta e tante altre realtà.
Ecco, però adesso proprio in merito anche a questo discorso su chi sono gli adulti, chi siamo noi adulti e come ci misuriamo appunto con le nuove generazioni, vi vogliamo leggere un articolo scritto da Benedetto Tudino, ed è il titolo è "Un bambino tradito dagli adulti diviene un bambino fragile". A noi ci è piaciuto questo articolo, questo scritto, perché un po' riprende anche quello che abbiamo fatto nel corso di molte nostre trasmissioni, poi ne discutiamo.
Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 io comincerò a essere felice. Vorrei iniziare questa mia riflessione, scrive l'autore dell'articolo, da una leggenda narrata dagli Indios della tribù Tapui in Amazzonia. Non si devono picchiare i bambini. Capita assai di rado che tra le tribù del Chaco un bambino venga picchiato dai genitori. Molti, anzi, ritengono che farlo sia un delitto, e questa storia ne spiega il perché. Una sera, al villaggio, c'era una grande festa per tutti i genitori. Molti bambini e bambine erano chiusi al sicuro nelle loro capanne, ma una di loro riuscì a sgargliattolare dalla finestra e in punta di piedi si accostò al luogo in cui si teneva la festa. Stette a spiare la gente che beveva e ballava allegramente. C'era anche sua madre, che rideva e dondolava sempre più, continuando a tracannare birra di mais. Chissà mai perché la mamma dondola così, si disse la bambina. Proprio in quel momento la madre la vide e si arrabbiò con lei.
Perché non sei nella capanna con gli altri bambini?
Urlò. Poi, incapace di sopportare lo sguardo di rimprovero della figlia, prese a picchiarla, trascinandola a viva forza alla capanna dove i piccoli erano rinchiusi. Persuasa di aver risolto il problema, la donna tornò barcollando alla festa, imprecando e borbottando. La ragazzina rimase a piangere nella capanna e spiegò agli altri bambini quel che era accaduto. Non era mai stata picchiata e si sentiva piena di rancore per l'umiliazione subita. Mentre la bambina piangeva, all'improvviso, chissà per quale magia, l'uscio serrato della capanna si spalancò E i bambini uscirono tutti all'aperto nel ciel della luna e qui, tenendosi per la vita, formarono una lunga catena, cantando sottovoce e cominciando a danzare a un ritmo che mai si era sentito prima. Mentre passavano per il villaggio, altri bambini si riunirono allora, finché ogni casa rimase vuota, perché gli adulti erano tutti alla festa. Uscirono lentamente dal villaggio, gli occhi fissi al cielo, con un passo che si faceva sempre più leggero, finché quelli che erano in testa alla fila presero a sollevarsi lentamente in aria. Andarono in alto, sempre più in alto, e cantando e danzando sparirono nel buio e al loro posto comparvero sulla volta del cielo stelle lucenti, alcune isolate, altre raccolte assieme come in una famiglia, e i bambini non riapparvero mai più.
I bambini sono spesso traditi dagli adulti e le loro esigenze vitali restano in questo modo disattese.
Nonostante le nostre più recenti leggi, scrive l'autore, in materia e l'orientamento della pedagogia moderna siano stati in grado di delineare con chiarezza le condizioni necessarie affinché i bambini possano svilupparsi in modo equilibrato, sentendosi competenti e giustificati nella loro esistenza, in realtà il degrado crescente nei rapporti sociali, la frammentarietà dei tessuti relazionali, l'affermazione sorda del diritto del più forte, anche all'interno degli ambienti in cui i bambini si sviluppano, scuola, quartiere, famiglia, hanno fatto sì che proprio le nostre risorse più importanti, i bambini, venissero trascurate ad un punto tale da giustificare l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo una recente indagine condotta dall'OMS, infatti, dall'OMS, il disagio infantile è in costante aumento e si teme che possa accrescersi ancora nei prossimi anni, coinvolgendo quasi il 50% della popolazione giovanile, compresa tra gli 0 e i 18 anni di età. Fame, sfruttamento, abusi, abbandono, incuria, violenza, guerre.
L'enfasi dei media sul problema suggerisce atteggiamenti paternalistici, reclama tutela e protezione, ma non parla mai del riconoscimento concreto dei diritti dei bambini.
Non propone occasioni di partecipazione attiva e di sviluppo originale basato sulle vere predisposizioni e attitudini di ciascuno di loro. Il riconoscimento dei diritti dei bambini propone invece di mettere in atto azioni volte a un atteggiamento nuovo nei loro confronti, improntato all'ascolto e al rispetto, alla scoperta della loro peculiarità, all'attenzione verso suggerimenti che, con spontaneità, la loro stessa esigenza suggerisce.
Riconoscere i diritti dei bambini presuppone l'apertura dei nostri orizzonti e delle nostre chiavi di lettura adulte alla visione di un mondo bambino.
E di un mondo bambino voglio ora parlarvi. Quello di un bimbo descritto sulla carta, ma che potrebbe essere uno qualsiasi dei bambini del mondo. Sì, voglio parlarvi in particolare del mondo di un bambino speciale, quello del piccolo principe di Saint-Exupéry, un bambino ricordato e raccontato da un adulto che con la sua solitudine nel piccolo pianeta in cui abita rappresenta non solo simbolicamente la ben più grave solitudine relazionale dei bambini di tutto il mondo.
E infatti qua una piccola parentesi, permetteteci, noi ne abbiamo letto tante volte a questo radio dicendo che era un libro più che altro per noi adulti, i bambini li si legge ai bambini, però è vero che il messaggio profondo avviene per noi, perché siamo noi che condanniamo poi a questa solitudine le nuove generazioni.
Il piccolo principe non si scoraggia né subisce la sua condizione, ma intraprende un'analisi instancabile alla ricerca del significato della propria esistenza. Abbandona la sua unica certezza, la sua rosa, per trovare qualcosa di più significativo, qualcosa che si possa ottenere solo con un viaggio, con un percorso di uscita dal modo di pensare di un mondo che non lo accetta. Cerca nel suo viaggio di entrare in rapporto con molti adulti, ciascuno detentore di una propria verità incontestabile, ma nessuno disposto ad entrare in relazione con lui. Infine incontra una volpe, diversa da lui per antonomasia, ma vicina a lui emozionalmente. La volpe è il solo essere che guida il piccolo principe nella scoperta dei sentimenti e dei legami che si creano nelle relazioni significative, che gli fornisce un'identità grazie al profondo rapporto che si è creato fra loro. Un rapporto ed un legame che gli garantiscono che la separazione non potrà spezzare mai il vincolo di affetto e vicinanza che li lega, l'addomesticamento, come viene definito nel testo. La volpe è l'unica ad intervenire davvero sulla sua fragilità, che trova le sue radici nel sentirsi solo ed incompreso in un mondo adulto e indifferente.
Quella volpe suggerisce ad un bambino fragile di non avere un atteggiamento succube e impotente nei confronti delle difficoltà della vita, di non lasciarsi abbattere dalla mancanza di attenzioni del mondo degli adulti, ma di ricercare ogni via per affermare ancora di più la propria identità.
Solo in questo modo il piccolo principe potrà avviare un percorso di costruzione della propria autostima, in grado di porlo in condizione di sottrarsi a relazioni violente e abusanti per ricercare rapporti significativi ed appaganti. In poche parole, il racconto del rapporto speciale che si è instaurato tra la volpe e il bambino insegna che è giusto ricercare in ogni mondo possibile condizioni di agio e sicurezza di cui ogni bambino, sia pur fragile, ne ha pieno diritto e titolarità. La storia del piccolo principe è un monito per ogni adulto che, diventato grande, si è dimenticato di essere stato anche lui un bambino, di aver provato quello stesso senso di abbandono e di incomprensione da parte dei grandi di cui si parla in quelle pagine. Anche una storia, un'apparente piccola storia come quella narrata da Saint-Exupéry, può aiutare a capire quanto tutti noi adulti abbiamo bisogno di porci in ascolto dei bambini, non perché sembrino quello che noi non siamo riusciti ad essere, ma perché ci dicano ciò che vogliono essere e diventare una volta cresciuti, per comprendere il loro mondo ed entrare in relazioni significative con loro. Solo così essi potranno esprimersi liberamente e intraprendere il percorso di consapevolezza che li condurrà ad essere ciò che, una volta cresciuti, vorranno diventare. In una storia come il piccolo principe, ognuno può vederci ciò che più gli sta a cuore di riscoprire, ma sopra ad ogni cosa l'aspetto che maggiormente emerge è l'amore per gli altri, fosse anche un fiore, che si manifesta con piccoli gesti e si esprime attraverso parole così semplici, quelle di uno strano bambino, da risultare disarmanti. Uno strano bambino per cui contano l'importanza dei legami e il valore della comunicazione, perché, come a lui dice la volpe,
essere amici non è facile affatto. Essere amici significa prendersi cura dell'altro.
Nessuno ci appartiene veramente. Prima o poi anche l'amico più sincero se ne va, a volte non per suo desiderio. E quando questo accade, dobbiamo essere pronti a lasciarlo andare. E tutto questo non è facile. Come afferma Antoine de Saint-Exupéry,
si arrischia di piangere un poco se ci si è lasciati anche addomesticare, ovvero usava la parola domesticare quando si intendeva il rapporto amicale, si è diventato amici di fatto.
E così, quando si crea un legame, è così quando si crea un legame, è tanto bello prendersi cura dell'altro, quanto difficile lasciarlo andare, ma è necessario imparare a farlo, poiché ciascuno di noi ha diritto a seguire la propria strada. Del resto, ogni legame che si crea non verrà mai distrutto davvero se l'amicizia era sincera, se ci si era lasciati addomesticare. Ciò che si è dato rimarrà sempre nel cuore di chi l'ha ricevuto. Un bambino cresciuto con legami affettivi sinceri e significativi sarà in grado di partire alla ricerca della strada che farà di lui un adulto consapevole delle proprie scelte. Sarà difficile e a volte dolorosa la sua partenza, ma in lui e in noi resterà la certezza di aver basato la relazione sul riconoscimento reciproco della dignità della persona. Vedendolo partire per la sua strada, potrà accadere che ci si senta anche un po' come se ci mancasse qualcosa, qualcosa che si è dato e che si spera non verrà dimenticato.
Perché l'essenziale è invisibile agli occhi. Bello, bello, raga, io spero che ci hanno sentito e mo lo metterò su Facebook, eccetera, più genitori possibili, perché effettivamente è un qualcosa che proprio anche i genitori, come dice Bethlehem, non perfetti, ma quasi perfetti, perché è giusto che i genitori possano sbagliare, possono prendere degli atteggiamenti non corretti, possono giocare, come in fin dei conti l'inizio di questo scritto dice, no? Parlando di questa che era dell'Amazzonia, di questa tribù,
sì, eccetera,
in cui effettivamente sono i sensi di colpa della mamma che la fa diventare violenta e prendere a schiaffi la figlia perché sta lì a guardare incuriosita, naturalmente nel momento in cui gli viene impedito di partecipare a una festa dei grandi, no? Quindi molto spesso non è un qualcosa di terribile che ci porta a ignorare, no? Quelli che sono invece i nostri sentimenti, quelli che sono la giusta risposta che noi dobbiamo dare alle richieste, ai desideri, appunto, specialmente dei nostri figli e figlie. Però pensate a chi lavora nella scuola, pensate a noi che lavoravamo a neuropsichiatria infantile o in altre realtà dove in fin dei conti le nuove generazioni passano continuativamente e nello stesso tempo naturalmente ti ripropongono sempre questo bisogno di essere visti, di essere ascoltati, proprio questa sete d'amore, no? Questo bisogno di avere un rafforzamento proprio dal mondo degli adulti, della loro autostima e quindi poi della possibilità di fare le proprie scelte, di diventare degli adulti capaci di scegliere, di essere autodeterminati. Quindi quanto in fin dei conti a volte ci vuole poco per noi adulti, e specialmente se abbiamo un ruolo poi appunto nel contatto con le nuove generazioni, di offrire in fin dei conti questo aiuto, no? Di offrire questa mano, di entrare in punta di piedi in questo mondo che si sta evolvendo, sta crescendo, dove ci sono un sacco di iperbole, un sacco di scoperte, un sacco di paure, un sacco di incertezze, ma che fondamentalmente è un mondo ricco, terribilmente ricco rispetto a quello che a volte invece è la vuotezza, la povertà del mondo che affrontiamo noi adulti, no? Per i nostri condizionamenti, per quelle che sono state le nostre svendite, per quelle che sono naturalmente le imposizioni e i convincimenti anche ideologici, eccetera, oppure anche le nostre passività e il nostro delegare per non metterci in gioco, per non rischiare quel poco che abbiamo. Quindi il mondo degli adulti indubbiamente è terribilmente bombardato, usiamo la parola che appunto oggi con tutte queste guerre forse ci viene per primo, dalle assurdità, dalle contraddizioni, ormai anche da quelli che sono le nostre esperienze. Il mondo dei bambini invece è un mondo luccicante, pieno di fantasia, dove tutto può succedere, dove appunto una porta si apre quando è chiusa, dove un animale parla e prende vita, dove ci sta un rispetto reale appunto per un fiore oppure per qualcosa che chiunque invece prenderebbe e butterebbe ignorandolo. Quindi il mondo dei bambini è fatto di tante cose ed era in fin dei conti anche il nostro mondo quando eravamo bambini, ed è vero che uno si dimentica, no? Ma come si dimentica di quando eravamo bambini, si dimentica pure la nostra adolescenza, perché sennò altrimenti non ci scandalizzeremo tanto quando i nostri figli ci sfidano o quando le nostre figlie ti dicono che non puoi entrare più nella loro stanza e ti tagliano fuori, no? Da quelli che sono le loro loro scoperte, no? E tu stai lì che tremi, che non sai quello che succederà, eccetera, ma è quello che hanno vissuto i tuoi genitori. E se tu sei una persona libera e capace di scegliere, vuol dire che i tuoi genitori, nel migliore dei modi, si sono approcciati naturalmente a questa tua rivoluzione copernicana, a questo tuo cambiamento, a questo tuo crescere. Quindi ci è piaciuto molto, perché è scritto semplicemente, utilizza Il Piccolo Principe, che è sempre stata una lettura a noi particolarmente cara, e nello stesso tempo però ci dice dell'attenzione che uno deve svolgere, deve tirar fuori, e di quanto però è bello tutto questo, di come ci arricchisce questo tipo di sensibilità, perché in fin dei conti ci fa raggiungere l'obiettivo di avere poi di fronte a noi, sia se siamo genitori, zii, insegnanti, educatori, qualsiasi ruolo ci abbiamo rispetto alle nuove generazioni, ma davanti a noi sta veramente crescendo qualcosa di indipendente, di autonomo, di capace naturalmente di ragionare, di far funzionare il cervello e il cuore e le emozioni, e comunica effettivamente attraverso tutte queste battaglie la sua voglia di esistere. Quindi mi è piaciuto molto.
C'è una piccola cosa che voglio dire rispetto a questa bella storia di questa tribù dell'Amazzonia, no? Perché questi bambini stanno per conto loro, perché tutti i genitori stanno quella sera divertendosi, no? Quindi si lasciano andare a ballare, al gioco, che è una cosa bella. Quindi questo significa che è importante anche per l'adulto darsi degli spazi pure per se stesso, no? Perché pure dedicare tutto il proprio tempo ai figli va benissimo, ma non troppo, perché poi è pure giusto che il genitore torni dal proprio bambino ricaricato di gioia, di spensieratezza, di momenti dedicati a se stesso. Quindi è una cosa che ci sta. Quello che se no dopo sembra che uno dice, allora il genitore non si deve mai divertire. No, assolutamente, il genitore deve divertirsi e creare degli spazi per se stesso. È chiaro che in questo contesto questo lo deve fare con attenzione, no? È chiaro che insomma quello che deve fare è non il discorso del picchiare, no? Perché leggevamo tanti anni fa un libretto molto carino, com'era Mille modi per non uccidere i propri genitori. Era un libretto simpaticissimo, scritto tra l'altro da un giornalista, non era neanche uno psicologo, ma sembrava scritto da uno psicologo che seriamente voleva far divertire, insomma, quindi dire delle cose serie divertendo un pochino, e faceva l'analisi di tutte le coppie, no? di famiglie che un bambino poteva aver avuto, dalla coppia dei genitori studiosi, alla coppia dei figli dei fiori, la coppia religiosa, o la coppia intransigente su certe cose. Insomma, faceva altri tanti tipi di coppia di sinistra, no? Piena di valori, eccetera, eccetera. E però dice, ecco, tutte queste coppie possono fare, esagerare e fare degli errori, e questo poi è perdonato dai figli. Quello che non è perdonato invece è la coppia che invece picchia i genitori. Ecco, quello veramente è una cosa che, come viene raccontato nella storia, non può essere fatto e che non può essere perdonato. E per il resto si perdona, e appunto è giusto che i genitori abbiano spazio per se stessi.
Sì, certo, ma infatti il non vivere i sensi di colpa nel momento in cui, come dice la compagna, ci sono dei momenti in cui i genitori si ricaricano, è importante, perché è quello che dicevamo prima, quella madre in quel racconto se la piglia con la figlia, ma perché si sente in colpa fondamentalmente, perché se si fosse vissuta bene il suo ballare, il suo stare bene con gli altri adulti, eccetera, eccetera, avrebbe potuto spiegare alla figlia che come lei de pomeriggio o de mattina andava a giocare con i suoi amichetti e amichette, lei la sera stava facendo appunto questo momento di ricaricamento energetico. Quindi sarebbe stato tranquillissimo se la madre si viveva tranquillamente tutto ciò. Quindi questo anche è importante, no? L'adulto deve trovare il proprio equilibrio nell'essere capace di ascoltare le esigenze, i bisogni, i desideri delle nuove generazioni, che naturalmente devono essere rafforzate dalla nostra esperienza di adulti, ma non annientati o affogati o riempiti di aspettative o di sensi di colpa, eccetera eccetera. E nello stesso tempo se deve vivere bene naturalmente i propri momenti energetici di ricaricamento, perché quello è umano e sono ciò che naturalmente vede le battaglie appunto per lavorare meno e lavorare tutti, per riuscire anche a rivendicare l'ozio, per riuscire a dare anche un altro indicazione, un altro significato per esempio alla parola cura, no? Che vuol dire, per esempio, noi abbiamo lavorato tanto in ospedale, il lavoro di cura, nelle scuole, il lavoro di cura, il lavoro di cura, che brave, chi si occupa che, no? E che significato invece diverso c'ha il prendersi cura, il prendersi cura di se stesso in primo luogo, per potersi poi rivolgere e prendersi cura complessivamente degli altri. Quindi sono queste dinamiche di condivisione, di contaminazione, che però è una bella contaminazione, perché contaminarsi su questa capacità di ascolto e su questa capacità di agire, no? Proprio nel rispetto degli altri, è un bel contaminarsi, no? In fin dei conti è una emozione che ti riempie poi di energie positive.
Ecco, quindi la trasmissione si sta svolgendo alla fine, ma volevamo ricordarvi quello che dicevamo all'inizio, che in questa settimana, innanzitutto domani c'è l'assemblea
di non una di meno a Comunia alle 19.
Invece alle 17, siccome prima parlavamo della probabile assemblea dei consultori delle donne e delle libere soggettività in via Denina, invece si è preferito rimandare questa assemblea per al prossimo mese. Però ricordiamoci che c'è la mobilitazione a 7 chiese l'8 alle ore 17, quindi alle 5. E, perché insomma è una bella realtà, una bella situazione, è importante starci, come diceva prima Graziella, a tutte e tutti quanti. E poi giovedì c'è l'assemblea dei consultori delle donne delle libere soggettività a via De Levi, sempre alla solita ora, finché non riusciremo a farcele spostare, dalle ore 3 alle ore 5. Quindi intanto, come assemblea dei consultori, vi aspettiamo a via De Levi giovedì, ma ricordate che mercoledì appunto c'è questo
presidio,
questo mercoledì 8 novembre, questo presidio alle ore 17 in largo delle 7 chiese.
Sì, che a Gargabatella, e come vi dicevo prima, già c'è stato un mercoledì, ed è la piazza proprio attaccata al consultorio, dove appunto, come dicevamo prima, per chi casomai non ci ha sentito, già da un mese è stato levato la ginecologa, il servizio appunto delle visite ginecologiche eccetera, che è uno degli altri punti fondamentali che una struttura sociosanitaria di territorio come i consultori devono invece portare avanti, insieme naturalmente all'accoglienza, all'ascolto delle nuove generazioni, allo spazio giovane, alle possibilità di portare avanti la gravidanza, la post gravidanza, l'allattamento, la richiesta dell'aborto anche attraverso l'RU486, quello che è ormai per esempio nell'RMM1 di fatto è già attuata la consegna delle pillole anticoncezionali che vengono date appunto alle ragazze fino, allora, nell'RM1 finora, seguendo quella che è la delibera regionale, alle ragazze fino ai 23 anni mi pare, però adesso
forse
c'è tutta,
anche fino a 24,
no, adesso c'è tutta la diatriba che sta ritirando fuori l'AIFA, che prima aveva dato l'ok per la pillola, poi dopo invece ha rimangiato tutto dicendo che sarebbe costato troppo eccetera eccetera, e che però adesso mette anche lei dei tetti, il che è abbastanza ridicolo, perché parte anche lei da le ragazze di 16 anni, ma arriva a 24, a 25, una cosa del genere, come se a 26, non mi ricordo, però come se tutto il dopo, no, uno dovesse ormai diventare produttiva e riproduttiva, chiaramente, e quindi essere disponibile a ridare naturalmente un numero decente di nuovi nati rispetto invece a tutti quanti quelli che morono, guarda caso, per le condizioni di non vita, per le condizioni di povertà, per tutte quelle che sono state il Covid, con tutti i vecchietti che hanno fatto fuori nelle residenze per anziani, chi più ne ha più ne metta. E quindi
prima sempre nel ricordare questo presidio dell'8 novembre, quindi è mercoledì alle ore 17 in largo delle sette chiese, va ricordato pure, ecco, se volete portate anche i bambini, perché in apertura c'è lo spettacolo Bugiardi per bambine e bambini, liberamente tratto da Pinocchio, e poi a seguire appunto ci sarà il consultorio in piazza con racconti, storie e testimonianze di chi lo ha vissuto. E questo appunto, il volantino che parla di queste cose, il collettivo di donne di zona per la difesa del consultorio.
Ecco, e infatti questo, ritornando anche a tutto quello che avevamo letto, e ormai chiudiamo naturalmente su questo, la sensibilità di dare degli spazi specifici ai bambini e alle bambine è importantissimo. Infatti anche l'altro mercoledì c'è stato questo gruppo di bambini che hanno dipinto, hanno giocato con la cartapesta eccetera, ma come succede spesso anche a Luce e Siesta quando ci sono delle assemblee, ma giustamente i bambini non devono stare nelle nostre assemblee, nei nostri incontri, devono avere la possibilità naturalmente di esercitare la loro creatività, ma più che altro di giocare e di essere bambini e bambine. Quindi ecco, è importante che poi qualsiasi iniziativa, qualsiasi mobilitazione, qualsiasi corteo eccetera, veda anche la possibilità e la sensibilità di trovare appunto degli spazi idonei naturalmente per queste nuove generazioni che affrontano la crescita e che sicuramente anche loro, insomma, c'hanno intorno un mondo estremamente pesante, contraddittorio e pieno naturalmente anche di violenza, no? Quindi pensiamo anche a questo, se in fin dei conti quando siamo cresciuti noi, quando erano cresciuti i nostri genitori, quando stanno crescendo i nostri figli, che differenze enormi ci stanno, e non è che siamo andati sempre meglio, ma abbiamo avuto sempre una serie di contraddizioni grossissime, e questa, non c'è niente da fare, violenza sistemica appunto di una società capitalista, patriarcale, omofobica, transfobica, macista eccetera eccetera, continua inevitabilmente a imploderci contro. Quindi dobbiamo creare una forte e grossa capacità di mobilitazione, di autodifesa, di autodeterminazione, di intersezionalità, quindi aprendoci in un confronto complessivo e totale con tutto e tutti. Quindi chiuderei qua la trasmissione di oggi, che è il 6 novembre di Normale Follia, e ci vediamo sicuramente nelle piazze, ci vediamo sicuramente nelle assemblee. Beh, poi considerate che l'8 avevamo detto, no, è una data importante anche per l'osservatorio della violenza appunto di genere, no? Quindi contro i femminicidi e i transicidi, e che ci saranno naturalmente altre iniziative anche a livello non solo cittadino ma bensì nazionale, in preparazione naturalmente del 25 novembre. E poi il 25 novembre saremo una marea in piazza strafica, quindi sicuramente incominciamo a prepararci. Chiudiamo qua quindi la trasmissione Normale Follia, ci sentiamo lunedì prossimo.